Ford si occupò di queste cose andando, cercando, diciamo, una sistematizzazione della logica, ossia della verità e della falsità delle proposizioni e di proposizioni a loro volta composte da proposizioni. Verità e falsità nel nostro caso si traduce in elemento neutro 0, elemento neutro 1. Questo significa che l'algebra di Boole, di cui noi ci occuperemo da adesso in poi, e chiameremo, anche se sono improprio, algebra di Boole per antonomasia, è quell'algebra di Boole che ha come insieme di supporto un insieme costituito da due soglie. Chiaramente questi due elementi non possono essere altro che i due elementi neutri, quindi lo zero e l'1. A questi 0 e 1 noi possiamo dare diverse interpretazioni. Spesso, come vedremo, daremo più di una interpretazione contemporaneamente nello stesso contesto. Tipicamente, quando diciamo se ne occupò Boole, cominciò a occuparsene Boole, lo 0 rappresentava la falsità di una proposizione, di un'asserzione, e l'1 rappresentava la verità. Quindi adesso capite, no, da questo, che se io dico x più x legge di I in potenza uguale x, allora intanto una volta assegnato questo significato agli elementi dell'insieme supporto dobbiamo anche assegnare un significato, una interpretazione alle due operazioni più, somma e prodotto. L'interpretazione nel contesto della logica è la seguente: più significa è l'equivalente della nostra congiunzione o oppure, quindi dire x più y, dove x è una proposizione, un'asserzione, e y è un'altra asserzione, significa avere una proposizione composita costituita da proposizione x oppure proposizione y. Esempio, questo tavolo è bianco oppure questo tavolo è nero. Chiaro? Il prodotto viene ad essere interpretato come la nostra congiunzione che, quindi nel nostro caso x per y viene a essere questo tavolo che è bianco e congiunzione questa lavagna è nera. Quindi vedete a questo punto che in base anche agli assiomi e ai teoremi dell'algebra di Boole noi possiamo, data la verità o la falsità delle singole proposizioni componenti, possiamo ricavare la verità o la falsità della proposizione composta. Questa fu l'interpretazione che Boole diede quando iniziò lo studio di questa cosa. Noi daremo un'altra interpretazione, che però non è molto lontana da questa, anche se cambia formalmente, concettualmente e molto simile. In particolare, noi potremo dare significato 0,1 per esempio allo stato di un interruttore. Allora, diremo che il nostro interruttore, o meglio, la variabile booleana associata ad esso, vale 0 se l'interruttore è aperto, quindi se al suo interno non passa corrente, vale 1 se invece l'interruttore è chiuso, quindi si è messo così, e dunque attraverso di esso può scorrere corrente, tipicamente scorrere corrente. Ok? Un'algebra con questa, diciamo, l'algebra di Boole con questa interpretazione è meglio nota come algebra di commutazione. Quindi l'algebra di commutazione è un'algebra di Boole in cui l'interpretazione viene data in termini, diciamo così, elettromeccanici. Quindi in termini di apertura e chiusura di interruttore oppure di passaggio assente di corrente. Vedete a questo punto che gli assiomi e soprattutto i teoremi dell'algebra di Boole ci consentono di semplificare delle strutture costituite, molte strutture costituite da interruttori. Per esempio, consideriamo la stessa legge di Boole. Intanto intanto dobbiamo assegnare un significato ancora agli operatori. Operatore somma e operatore parola. L'operatore somma per noi coincide con la connessione in parallelo tra interruttori. Quindi se questo è l'interruttore associato alla variabile X, alla variabile di commutazione, adesso possiamo praticamente chiamarla, e questo è l'interruttore associato alla variabile di commutazione Y, allora scrive formalmente X più Y equivale a connettere, a considerare connessi in parallelo questi due interruttori. Già vediamo che con questa struttura, no, alcune delle leggi dell'algebra di Boole, secondo lo siamo andati delle commutazioni, sono palesemente verificate. Ed ecco, x più 1, che cosa significa? Significa connettere in parallelo un interruttore, che può essere aperto o chiuso, a seconda che la x valga rispettivamente 0 o 1, in parallelo con un interruttore perennemente chiuso. Sì, questa sarà la vostra x, questa sarà il nostro, la nostra costante logica o booleana o di commutazione. Connessi in parallelo, vedete chiaramente il risultato qual è? Qualunque sia lo stato di x, abbiamo in ogni caso il circuito chiuso. Ma il circuito chiuso noi lo associamo al simbolo 1. Dunque, questa espressione è identicamente uguale a 1. Ma questo già lo sappiamo dalla formulazione dell'algebra di Boole. E così via. Non insisto per il momento su questo tema, ci torneremo più avanti. Anche perché vedremo che andando a realizzare i nostri circuiti possiamo in prima istanza identificarli come costituiti da interruttori, ma essendo l'interruttore un dispositivo a operazione manuale, non è che la cosa poi ci interessi più di tanto. In realtà vedremo come realizzare questi interruttori con dispositivi elettronici che hanno un comportamento leggermente dissimile da quello dell'interruttore così come lo vediamo, ma in realtà nella sostanza il comportamento è identico. Torneremo più avanti su questa cosa. Quello che è importante è stabilire questa strettissima interconnessione tra i formalismi dell'algebra di Boole, in particolare dell'algebra di commutazione, che è anche nota, a questo punto comprendiamo per quali motivi, come algebra della logica. Quindi la connessione che c'è tra il formalismo dell'algebra di Boole e questi nostri circuiti. Per esempio, ancora un altro esempio che possiamo fare finale, è consideriamo il teorema di assorbimento. Ricordate, x più xy è uguale a y. In termini di interruttori, come si traduce questa espressione? Allora, dobbiamo avere il parallelo, no, tra un doppio interruttore, che la x appare due volte, quindi un doppio interruttore, che però diciamo viene manovrato contemporaneamente, quindi o tutti e due i rami sono aperti oppure tutti e due i rami sono chiusi. Quindi un interruttore connesso in parallelo con una serie tra un interruttore analogo al primo e un altro che si può muovere indipendentemente, in altri termini. Questo è l'interruttore che sta in parallelo tra un altro interruttore che però si muove concorrentemente, quindi i due rami sono entrambi aperti o entrambi chiusi, questa è la x, ma su, mentre il primo ramo del parallelo termina qui, il secondo ramo ha in serie, prodotto logico, prodotto booleano, un secondo interruttore indipendente dal primo, e il tutto sta connesso in parallelo. Allora, vedete che se l'interruttore X è aperto, qualunque sia lo stato dell'interruttore Y, noi abbiamo un circuito aperto. Quindi questo significa che se x è uguale a 0, noi abbiamo il nostro risultato è uguale a 0. Se invece x è chiuso, allora il risultato dipende dallo stato di y. Quindi se x vale 1, allora il nostro risultato sarà uguale a y, cioè allo stato di y. Se x è uguale a 1, cioè x è chiuso, il nostro risultato è identicamente uguale a 1. Quindi vedete allora che il risultato non dipende dallo stato di x, ma coincide con lo stato di x.
Ma questo noi lo sapevamo già dal tema del sorgimento
dell'algebra di Pitagora. Analogamente, quell'altro teorema che possiamo anche chiamare il secondo teorema del sorgimento, che x più x è negato, allora usare la variabile negata significa intanto la struttura è simile, è il parallelo di un interruttore e di una serie di due, solo che adesso l'interruttore che sta in serie a y non è normalmente aperto, ma è normalmente chiuso. Quindi i due stati sono, diciamo, armatura dell'interruttore, entrambe abbassate, oppure entrambe alzate. Quindi vedete che sono entrambe abbassate, come è detto la ragna. Questo ramo coincide con la x, quest'altro ramo coincide con x negato, cioè c'è passaggio di corrente quando l'interruttore sta nello stato zero. E viceversa. Allora, a questo punto che succede? Vedete che se x è uguale a 0, cosa abbiamo come risultato? Praticamente c'è questa situazione. Il nostro risultato dipende dallo stato di y. O meglio, il nostro risultato è nient'altro che il parallelo tra x e y. Avere l'interruttore chiuso è come se avessi un conduttore al suo posto. Quindi il mio risultato è x più y. Interruttore x in parallelo all'interruttore y. Se invece l'interruttore x viene azionato e quindi mi ritrovo così, posto che x è uguale a 0, questo diventa y, però in termini circuitati con questa situazione io sono il parallelo di x forzato da questo 0 ed è 0. Se invece sto così, quindi x uguale a 1, che cosa mi ritrovo? Mi ritrovo risultato uguale a 1, o comunque passaggio di numero. In altri termini, nei due casi io posso esprimere il mio risultato come x più y. Vedete, l'espressione x più y unifica entrambi questi risultati. Ma noi questo già lo sapevamo dal secondo teorema di assorbimento. Quindi vedete come tutto, diciamo, tutte queste analisi non siano altro che si portano avanti semplicemente utilizzando gli assiomi e i teoremi dell'algebra. Per questo l'algebra diventa fondamentale in tutto ciò che faremo la prossima, perché ci consente, come vedremo, non solo di analizzare il comportamento dei circuiti, ma anche di sintetizzare, cioè dato il desiderato comportamento del circuito, ci consentirà di costruire la struttura del circuito che realizza quel comportamento, non solo, ma anche di ridurla ai minimi termini, cioè utilizzando il minor numero di componenti, in questo caso l'interruttore, necessario per realizzare quel particolare comportamento. Bene, questo diciamo era soltanto come esempio introduttivo, ci torneremo su queste cose. Adesso vediamo un po' di formalizzare ulteriormente
questa algebra di commutazione. Intanto possiamo introdurre le cosiddette funzioni di commutazione. Cos'è una funzione di commutazione? La funzione di commutazione è una trasformazione da un vettore di variabili booleane o di commutazione, diciamo x elevato a n, se x è l'insieme di supporto che è il nostro, forse è meglio che gli diamo un nome e ce lo lasciamo. Allora diciamo che salvo confusione, il nostro insieme di supporto 0, 1, noi lo chiameremo B. Dove B è inizia il binario, così da 2 e n. Allora, il dominio di questa trasformazione è un insieme di variabili binari, diciamo n variabili binari, e quindi avremo una funzione di x con 1, x con 2, x con n variabili binarie, e quindi il dominio di supporto è b elevato a n, prodotto cartesiano di b ripetuto n volte, quindi da b alla n in trasformazione, la notazione dell'algebra classica, ancora in b. Siccome i nostri circuiti, ad esempio i nostri circuiti, avevamo in questo caso il nostro dominio era b per b, quindi due variabili binari, il risultato era un solo valore della variabile di uscita, e quindi il codominio è b. Ci occuperemo più avanti di funzioni a più valori, in cui il codominio sarà anch'esso un prodotto cartesiano di b, ma sarà semplicemente un'estensione di questo caso. E quindi diciamo che possiamo avere una y variabile di commutazione che è funzione di un certo numero n, in questo caso di variabili di commutazione. Allora, intanto, al di là della definizione formale, per i nostri scopi ci interessa, la prima cosa che ci interessa è come rappresentare queste funzioni, cioè come esprimerle, come definirle. Allora, il primo metodo, che è anche quello più semplice e più intuitivo, è la cosiddetta tavola di verità. Che cosa consiste? Consiste semplicemente nell'elencare tutte le possibili combinazioni degli stati delle variabili di ingresso, e accanto a ciascuna di queste combinazioni, no? Mettere in evidenza qual è il valore risultante dell'esito. Ad esempio, è chiaro che io, come vedremo più avanti, questa f è nient'altro poi alla fine di un'espressione, no? L'espressione booleana costituita da somme e prodotti, somme e o prodotti di variabili. Vedremo come passare dalla tavola di verità a un'espressione algebrica e viceversa. Intanto diciamo questo. Tanto per semplificare le cose, vista anche la limitatezza della lavagna, consideriamo una funzione a tre variabili. Intanto cominciamo a fare un rapido calcolo. Se io ho n variabili, quante possibili combinazioni devo realizzare? Chiaramente due alla n. Quindi la mia tavola di verità, qualunque tavola di verità usata per rappresentare una funzione da n variabili, dovrà avere 2 alla n elementi. Nel nostro caso, per tre variabili, diciamo x1, x2, x3, la mia tavola di verità è considerata una parte di sinistra in cui sono elencate le varie combinazioni, possibilmente in ordine, e poi la colonna di destra mi dirà, in corrispondenza a ciascuna di queste combinazioni, quanto vale la funzione di uscita.
Allora, 0, 0, 0. Praticamente si parte sempre dallo 0. Poi 0, 0, 1, 0, 1, 0. Queste sono tutte cose che dovreste rimembrare da calcolatore. 0, 1, 0, 1, 0. Per mia comodità, ma la cosa avrà un'importanza anche tra un attimo, associo, anche se la cosa non è indispensabile ai fini della presentazione della funzione, associo a ciascuna riga, ossia a ciascuna combinazione di variabili di ingresso, il corrispondente numero decimale rappresentato dalla combinazione di ingresso. A questo proposito apro una piccola parentesi. Noi abbiamo saltato, da ciò che trovate sul libro, come avete visto, abbiamo saltato sia la parte dei sistemi numerici, sia la parte dei codici. Perché? Perché ne diamo per note dei corsi di calcolatore. La parte dei sistemi numerici non è un gran problema, la parte sui codici, noi non ci occuperemo dei codici salvo casi sporadici. Uno dei casi sporadici, ma estremamente importante, lo vedremo più avanti, parleremo delle mappe di carbone. Ma per il resto dategli, diciamo, una scorsa alla parte sui codici. Poi, i codici che noi useremo sono essenzialmente il codice di Gray per le mappe di Galois, codice BCD per la rappresentazione dei cifre decimali, codice ASCII per la rappresentazione dei caratteri alfanumerici. E prego, basta. Potrebbe capitare un qualche tema d'esame che abbia a che fare con il codice di Hamming. Quindi date una scorsa ai codici. Dunque, a questo punto io associo a ciascuna combinazione il corrispondente numero decimale 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La mia funzione poi sulla colonna di colonna, a questo punto io assegno a colori arbitrari alle epsilon, lo sto definendo in questo momento la mia funzione, possiamo dire che vale 0, 0, 1, 1, 0, 1. Quindi questa è la rappresentazione di una particolare, in questo caso funzione, come tavola di verità. Chiaro, altre funzioni avranno, diciamo, una sequenza diversa sulla colonna di destra. In particolare la funzione identicamente uguale a 0 avrà punti 0, la funzione identicamente uguale a 1 avrà punti 1. Una domanda che ci possiamo porre, che talvolta appare anche come tema d'esame, è: date n variabili di ingresso, quante funzioni di commutazione possono essere specificate? La risposta è abbastanza semplice. Intanto, se n sono le variabili di commutazione, la mia tavola di verità avrà, come già sappiamo, 2 alla n righe. Per ciascuna riga io posso associare come risultato la corrispondenza di quella particolare con le sue variabili di ingresso o lo 0 o l'1. Quindi, considerando solo la prima riga, io posso avere due possibili situazioni. Considerando anche la seconda, ancora altre due, quindi fanno 4 quasi moltiplicatori, la disposizione di due elementi su due alla n posti. Quindi in totale avrò, quanto avrò? 2 alla n. Ma i valori della variabile di uscita sono 2, quindi avrò 2 elevato 2 alla n. Questo è il numero di funzioni di commutazione che io posso specificare partendo da n variabili di ingresso.
Il numero di funzioni di commutazione.
Sì, diciamo questo qua, 2 per n.
Sì, certo. Allora, voglio sapere quante possibili funzioni io posso specificare, posso dover affrontare, quando ho a disposizione un numero predeterminato di variabili di ingresso. Se io avessi una sola variabile di ingresso, quante possibilità ho? Chiaramente le righe della tavola di verità sono due, e posso avere o la funzione identicamente uguale a zero, oppure la funzione che vale 0 quando x vale 0 oppure la funzione che vale 1 e 0 oppure la funzione che vale identicamente 1. Quattro possibili risultati. Da dove sono venuti questi quattro possibili risultati? Dal fatto che su ciascuna delle righe io ho due gradi di libertà, cioè posso assegnare o uno 0 o uno a piacimento. È chiaro che se avessi una sola riga avrei due possibili, due sole possibili alternative. Con due righe ho quattro alternative. Se le mie variabili diventano due e dunque le mie righe diventano quattro, io posso avere due possibili scelte sulla prima riga, ancora altre due possibili scelte sulla seconda e così via per la terza e per la quarta. In totale quante scelte? Due scelte per la prima, moltiplicato due scelte per la seconda, moltiplicato due scelte per la terza, moltiplicato due scelte per la quarta. Quindi in totale 2 elevato a 4, ossia 2 elevato in generale il numero di righe. Ma il numero di righe già sappiamo che 2 era n. Quindi 2 elevato al numero di righe, non andiamo a vedere. Chiaro? Chiameremo letterale, in inglese litro, una variabile di commutazione, in particolare nel nostro caso una variabile di ingresso alla nostra funzione, in forma o diretta o negata. Quindi se io scrivo x 2, questo è un letterale, come pure se scrivo x 3 negato. Ok? Perché ci interessa il letterale? Perché adesso prenderemo in considerazione le combinazioni letterali. Intanto possiamo dare dei nomi specifici agli operatori. L'operatore somma, quando avremo a che fare con variabili di commutazione, lo chiameremo anche for. Ricordate il significato della somma nell'algebra della logica, oppure. Così come l'operatore prodotto lo chiameremo AND, in analogia con il significato corrispondente in algebra della logica che è la congiunzione E. E l'operatore di complementazione lo chiameremo NOT. Più avanti a questi operatori associeremo dei circuiti. Così come con gli interruttori agli operatori abbiamo associato delle interconnessioni tra circuiti, connessione in parallelo per l'OR, connessione in serie per l'AND, diciamo anticommutazione per l'interruttore nel caso di complementazione. Più avanti vedremo degli operatori che possono essere definiti a partire da questi, anche con un prodotto, non ci deve preoccupare. Allora, a che ci servono questi letterali? I letterali ci servono perché? Per cercare di esprimere la nostra funzione non più in forma tabellare, ma possibilmente in forma analitica, algebrica, in maniera che possa in qualche modo essere soggetta a manipolazioni. Manipolazioni che, ricordo ancora, non possono che derivare altro da che se non da equazioni o dai teoremi dell'algebra 2. Se io scrivo il prodotto di due letterali, per esempio x2, x3 negato, questo per me verrà identificato genericamente come termine. Se invece vado a scrivere, attenzione, il prodotto di tutte le varianti, un prodotto tra letterali che contiene tutte le variabili di ingresso della mia della funzione su cui sto lavorando, dirò che quello è un min termine. Quindi nel nostro caso, ad esempio, x1, x2, x3 negato, questo è un min termine del contesto di questa funzione, poiché è un termine costituito dal prodotto di dei tre letterali corrispondenti a ciascuna delle tre varianti. Allora, un modo per esprimere algebricamente, analiticamente, questa nostra condizione, vedete che può essere semplicemente, adesso vediamo che ci si arriva formalmente, però anticipiamo già il risultato, può essere semplicemente quello di andare a individuare tutte le righe della tabella che ci danno un 1 come risultato della funzione, considerare i corrispondenti di un termine e metterli in somma. No? Quindi il min termine in realtà continua ad essere un prodotto. Questo min termine che io ho disegnato è a sua volta una funzione di queste tre varianti, ovviamente, no? Poiché sono variabili connesse da operatori. Quanto vale di per sé questo min termine? Vedete che verrà a valere 1, no? Soltanto se x1 è uguale a 1, x2 è uguale a 1 e x3 è uguale a 0. In tutti gli altri casi, quindi per tutte le altre combinazioni di varianti di ingresso, questo min termine ha valore 0. Allora, se io vado a individuare le righe della tavola di verità per le quali ho funzione uguale a 1, posso prendere i corrispondenti min termini e mandarli in OR tra di loro. Quindi nel nostro caso avrò x1 negato, perché la mia x1 vale 0 su questa riga, per n x2 diretto, poiché x2 vale 1 su questa riga, e così via, x2 sarà negato, più ancora x1 negato, x2 e x3 entrambi diretti, più x1 diretto, x2, questo è così, x2 negato, e x3 diretto. Non serve altro per identificare concretamente la mia funzione, vedete? Quando le variabili di ingresso assumono come valore una delle tre termine che ho indicato con la freccia, uno dei tre termini diventa uguale a 1. Per la legge dell'algebra di Boole l'intera espressione diventa uguale a 1. Ricordate, x più 1 uguale a 1. Quindi è sufficiente che uno solo dei termini diventi uguale a 1 per avere l'intera espressione che a questo punto rappresenta la mia f uguale a 1. Non serve elencare altri min termini, anzi sarebbe dannoso, perché verrei a introdurre altri termini per i quali tuttavia la funzione vale 0, non vale più 1. Ok? Bene, diciamo che questa forma, quindi la rappresentazione di una funzione come somma di min termini, somma logica ovviamente, quindi come OR di min termini, chiameremo questa rappresentazione come forma canonica in somma di prodotti, a breve SPI. In terminologia inglese, anziché SPIMO, vi trovate SOP, sum of products. Perché è canonica? È canonica perché vedremo anche altre forme in somma di prodotti, ma questa in particolare la chiamiamo canonica per il semplice fatto che è una somma di min termini. In ogni termine della somma, in ogni attenzione della somma, le varianti ricompaiono tutte, nel nostro caso mentre è 3. Noi questo l'abbiamo ricavato informalmente, in realtà si può ricavare un po' più formalmente la cosa, a partire dal cosiddetto teorema di Shannon. sei l'unico che se noi abbia di servizio. Nulla cambia nella formulazione del teorema. Il teorema di Shannon asserisce che una qualunque funzione booleana può essere espressa come somma di due termini, dove il primo termine, una volta scelta una delle variabili, il primo termine è costituito dal prodotto tra la variabile x negata moltiplicata, quindi messa in n, con una cosiddetta cofunzione, quindi siamo con f0, la quale viene costruita a partire dalla funzione originale, però portando la variabile x con i, questa scelta, a 0. Per cui la nostra cofunzione noi la indichiamo in questo modo, x1, x2, nel senso che queste sono ancora variabili libere, 0, quindi uno 0 al posto della x con i, e poi ancora altre variabili libere. Più la stessa variabile x con i, stavolta diretta, moltiplicata anche in questo caso per una seconda cofunzione che chiameremo f con 1, dove questa volta la variabile x con i appare non più portata a 0 ma portata a 1. Possiamo fare un esempio di applicazione del teorema di Shannon a partire dalla nostra tavola di verità. Allora, scegliamo come variabile x con i, per esempio la numero 2, x con 2. Allora, la mia espressione, la mia funzione è uguale a che cosa? X con 2 negato è la cofunzione f di 0 di x con 1 0 x con 3. Come costruisco questa mia cofunzione? Devo in pratica eliminare x2 dall'elenco delle variabili di ingresso e ritenere soltanto sulle derive della tavola di verità originale in cui x2 appare come uguale a 0. Per cui l'espressione, la tavola di verità della mia cofunzione f di x0 avrà come ingresso soltanto x1 e x3. E quindi quattro sole combinazioni di ingresso. Dopo, questa è la prima. Vedi, x1 uguale 0, x3 uguale 0, x2 uguale 0. In pratica manterrò prima e seconda le righe numero 0, 1, 4, 5 della tavola di verità originale. E qui, corrispondenza alla riga 0 o 0, corrispondenza alla riga 1 o ancora 0, corrispondenza alla riga 4 o 0, in corrispondenza alla riga 6. Qual è l'espressione in min termini, diciamo come è prodotto, come somma di min termini di questa nuova funzioncina? È facile, vedete, c'è un solo min termine, x1, x3. Quindi la mia funzione originale, adesso posso cominciare a costruire una nuova espressione che la definisce, la mia funzione originale su x2, x3 può essere espressa come x2 negato che moltiplica x1 e x3. Allora questa è la prima posizione. Adesso abbiamo capito come si fa anche alla seconda. Quindi la linea x2 adesso deve apparire diretta e devo costruire la seconda condizione. Questa volta manterrò tutte e sole le righe della tavola di verità originale in anche perché adesso vogliamo far vedere che le due formulazioni sono identiche, a meno di manipolazioni algebriche. Dunque, l'espressione originale era x 1 negato, x 2, x 3 negato, più x 1 negato, x 2, x 3 diretto, più x 1, x 2 negato, x 3. Allora, andando a sviluppare questo termine, otteniamo x1, x2 negato, x3, ossia questo. Andando a sviluppare la prima parte di questo secondo termine, otteniamo x1 negato, x2, x3 negato, ossia questo termine. E andando a sviluppare la seconda parte del secondo termine, otteniamo x1 negato, x2, x3, ossia quest'altro. Quindi, come vedete, il teorema di Shannon ci dà un modo, se vogliamo, analitico, di rappresentare la nostra massa. Noi non abbiamo fatto altro che verificare, mica abbiamo dimostrato il teorema, anche se in realtà nel nostro tempo questo teorema si fa proprio secondo una falsa riga di questo genere, dimostrando che con qualunque tavola di verità si può arrivare a questa forma. In ogni caso non è per questo che ci interessa, una forma messa in questo modo è relativamente utile. L'importante del teorema di Shannon è che ci fa capire che noi possiamo sempre identificare, cioè capire in maniera formale che possiamo sempre rappresentare una divisione come somma di unità. Come si fa a questo punto? Semplicemente riapplicando il teorema di Shannon a ciascuna delle due condizioni. Chiaramente scegliendo questa volta una delle variabili libere che sono rimaste. Allora vedete, da F0 si spezza in un prodotto di, speriamo di scegliere adesso la X2, no? X2 negato per una prima condizione più x2 diretto per una seconda condizione. Allora mi dovrebbe essere utile. Sviluppando questi prodotti otteniamo, se abbiamo scelto la diciamo come seconda variabile libera xj, avremo quattro termini adesso, dobbiamo sviluppare ciascuno delle due cose, in cui nel primo termine appare xi negato, xj negato, per una cofunzione che possiamo indicare come F00, cioè derivata della prima cofunzione di questa più x2 negato xi negato xj diretto per una seconda cofunzione che possiamo indicare come F01 più xi diretto xj negato per una terza cofunzione che possiamo indicare come F0 più xi diretto xj diretto per una quarta e ultima cofunzione che possiamo indicare come F11. Ripetendo, iterando questo procedimento per tutte le variabili fino a che nessuna di queste rimane libera, noi otteniamo, vedete, una somma di espressioni che contengono tutte le possibili combinazioni di letterali moltiplicato alla fine che cosa? Il valore che la funzione viene ad assumere quando le variabili d'ingresso hanno quella particolare specifica combinazione di valori. Ok? In pratica avremo, se le nostre variabili sono tre, x1 negato, x2 negato, x3 negato per il valore che la funzione ha quando le variabili di ingresso valgono tutte e tre 0. Più x1 negato, x2 negato, x3 diretto per il valore che la funzione ha quando le variabili assumono rispettivamente il valore 0, 0, 1. e così via, fino all'ultimo termine di questa espansione, che si chiama espansione discendente, che viene a essere x1, x2, x3, moltiplicato il valore che la funzione assume quando le tre variabili di ingresso valgono tutte 1. In notazione più compatta possiamo scrivere che la nostra funzione di x1, x2, x3 è uguale al sommatore, estendendo il simbolo dei sommatori anche alla somma logica, o per il simbolo, per un indice j, j non facciamo confusione, chiamiamo k, per un indice k, che va là, attenzione, se noi associamo a ciascuna riga della tavola di verità il corrispondente numero decimale derivato dal valore della convenzione variabile, possiamo usare questo numero come indice e sarà un indice che va da 0 a 2 alla n se n è il numero sbagliato, ok? Quindi possiamo dire per k che va da 0 a 2 alla n meno 1 0,7 oppure 0,15 eccetera, di che cosa? Indichiamo in questo modo il min termine k-esimo. Questo k è ancora il numero decimale associato alla riga, per cui m con 3 non sarà altro che il min termine corrispondente alla riga numero 3, cioè sarà pari x1 negato per x2 diretto per x3 diretto. Quindi questo è un modo per identificare il min termine all'interno dell'elenco. Moltiplicato, a questo punto posso scrivere ancora f di k, cioè il valore che la funzione assume sulla k-esima riga della tavola di verità. Questo è soltanto un diverso modo di esprimere questa soluzione. Utilizzando stavolta come indice gli identificatori di riga della tavola di verità. Anche per questo è importante che le combinazioni elencate in tavola di verità siano ordinate in maniera che siano ordinati i rispettivi indici. Ma è una nostra comodità più che altro. Dunque questa è l'espressione che viene fuori. Qual è la differenza con questa? Nessuna. Perché è vero che qui non appare, ad esempio, n con 0, questo interno, ma è altrettanto vero che f di 0 è uguale a 0. Ok? Quindi, mentre in questa espressione appaiono formalmente tutti i interni, tutti i due alla n interni, in realtà molti di questi non hanno molto senso di esistere. Perché la in corrispondenza a legge la funzione è valida. Però è un'espressione che ci viene comoda per eseguire il problema successivo, ma in relazione a legge. Tutto chiaro fin qua? Allora, rivediamo questa espressione, questa diciamo, è l'espressione formale della rappresentazione canonica in somme di prodotti. Perché canonica? Perché è data in una somma di min termini, ossia termini prodotti in cui appaiono tutte le variabili, in forma o diretta. Accanto alla rappresentazione canonica in somme di prodotti, che si chiama anche rappresentazione in forma canonica disgiuntiva, la disgiunzione è la somma logica, che il termine di logica è or, quindi la somma logica, ossia il nostro or, ossia il nostro più. Tenendo conto della contemporaneità di tutte queste possibili interpretazioni, cioè alla fine l'algebra è una sola, siamo noi che possiamo assegnare varie interpretazioni, non necessariamente separate l'una dall'altra, ma che possono spesso coesistere. Dicevo, accanto alla forma canonica disgiuntiva, ovvero in somma di prodotto, possiamo ricavare adesso, mettiamo questo formalismo, possiamo ricavare una seconda forma canonica. A cosa servono? Le forme canoniche poi saranno l'avvio, ci daranno l'avvio per avere delle espressioni algebriche che possono essere direttamente tradotte in circuito. Quindi sono il passo iniziale per la sintesi di funzioni logiche. Avere, partire dall'uno o dall'altro delle due forme canoniche significherà che potremo arrivare a diverse realizzazioni, implementazioni circuitali della stessa funzione logica. E via via sceglieremo quello che più ci farà comodo. Di volta in volta. Avevamo introdotto il min termine, adesso introduciamo il max termine. In terminologia anglosassone il primo viene detto min term, il secondo viene detto max termine. Quindi abbiamo parlato di min termine. Ripeto, un prodotto in cui appaiono tutte le variabili di ingresso, nessuna esclusa, in forma diretta o negata. Il max termine invece è il duale di questo, ossia è un termine costituito dalla somma, diretto, indico con X per indicare che può essere diretta o variata, quindi un letterale anziché il colore, una variabile con un certo valore, più X2 più X3 nel nostro caso. Quindi mentre il min term è un prodotto di variabili, tutte le variabili di ingresso alla funzione, chiaramente il min termine è riferito a una particolare funzione, no? Quindi mentre il min termine è un prodotto di variabili, tutte le variabili, il max termine è una somma di tutte le variabili. Allora, sempre ricordando la famosa e famigerata dualità presente nell'algebra di Cauchy, noi ci possiamo dire, così come abbiamo definito, siamo riusciti a definire una forma canonica in somma di prodotti, per dualità, soltanto in qualche modo la dualità, che non può non essere presente, trattandosi di un'algebra di Cauchy, possiamo definire una forma canonica in prodotti di somme? Quindi una rappresentazione algebrica alternativa a questa, ma che ovviamente rappresenta la stessa funzione. La risposta è sì. Potremmo ricavare la particolare forma canonica di questa particolare funzione semplicemente giocando con la legge di De Morgan, ma preferiamo lavorare prima di un'espressione generalizzata per dare un'idea del procedimento generale che viene usato. Ricordate che la legge di De Morgan è quella legge che ci consente di passare da una somma a un prodotto e viceversa. Ora metteremo tra un attimo sul tempo di cancellare. Che cosa deve cancellare questa? Questa non serve più, la tale verità ci servirà ancora, questa non serve più, questa serve per confronto, ciò a cui arriveremo, questa non ci serve più. Allora, io parto da questo. Però adesso, attenzione, anziché esprimere la funzione, voglio esprimere la sua legata. Ossia, utilizzando ancora la stessa tavola di verità, perché questa è la mia amica, allora punto, pacto d'anima, espansione dicendo della negata della mia vita. Beh, questa come ancora la Pomodori, ancora per K che va da 0 a 2 alla n meno 1, dei due termini K moltiplicato che cosa? Non più per i K, e per i K adesso qui uguale a 0, ma è per i K. Quindi questo è inesatto, che questa stessa espansione di scelta, riferita però non alla colonna di Y, ma alla colonna di Y. Ma io da questa espressione, utilizzando la legge di De Morgan, posso ritornare alla S, come negando entrambi i membri. La legge di De Morgan, per ricordare, queste sono due per dualità, X più Y negato è uguale a X negato per Y negato, mentre X per X tutto negato è uguale a X negato per Y negato. Ok, quindi sto in pratica adottando un trucco. Voglio ritornare a una espressione della F, partendo però stavolta da un'eccezione, dell'eccezione di canonica della F negata. E vediamo dove ti arrivo. Chiaramente la negata della F negata per il teorema di involuzione è uguale ancora alla F. Perché l'involuzione era X negato negato uguale a X. Uguale che cosa? Attenzione. Per la legge di De Morgan questa somma diventa un prodotto, dove ciascuno dei termini del prodotto deve a sua volta essere negato. Per cui io posso scriverla come produttoria di per K che va sempre da 0 a 2 alla n meno 1, di che cosa? M con K per S negato di K tutto negato. Ma a ciascuno dei termini di questo prodotto posso ulteriormente applicare la legge di De Morgan, la legge duale di De Morgan, ottenendo che cosa? Prodotto per K che va da 0 oppure da n meno 1 di che cosa? Io più un M negato di K più, ecco qui dove che volevo arrivare, ancora F di K. M negato di K, che adesso voglio indicare con un altro simbolo, con M grande, e che è, guarda caso, il mio max termine, come lo ottengo? Lo ottengo a partire da un min termine, negando il min termine e usando la legge di De Morgan. In altri termini, se il mio M, se uno dei miei mid-termini, M di K, fosse per esempio X1, X2 negato, X3, come faccio a ottenere il corrispondente max-termine, M con K? Semplicemente negando M con K, e quindi ottengo X1, X2 negato, X3, tutto negato, e applicando la legge di Morgan. Quindi ottengo X1 negato più X2 negativo. Quindi mentre i min termini sono prodotti di variabili dirette, tutte le variabili dirette negative, il max termine è una somma delle variabili, tutte le variabili in forma diretta. Allora vedi che sono ritornato a una nuova formulazione, a una nuova espansione della funzione originaria, che deve essere un'espressione per la F. E quali sono in realtà soltanto quelli che mi interessano? Vedete, poiché si tratta di un prodotto, quando la F di K vale 1, non ha importanza il valore del maxidrive, perché l'intero fattore diventa uguale a 1, che è il corrispondente dell'intero fattore che diventa uguale a 0, l'intero addendo che diventa uguale a 0. Dunque, in realtà, andando a specializzare questa espansione per una particolare funzione, mi interesserà e mi basterà elencare soltanto i max termini per i quali la funzione vale 0. E quindi il corrispondente fattore non è identicamente uguale a 1. In altri termini, tornando alla nostra funzione originale, devo prendere, cancelliamo questo adesso, non ci interessa più, no? Quali righe devo prendere? Tutte e solo quelle per le quali la funzione vale 0. Deve essere f di k uguale a 0, affinché il termine sia significativo. Se f di k vale 1, l'intero termine vale sicuramente 1, e portato in prodotto con altri termini non ha nessuna influenza. Quindi allora prendo in considerazione questa riga, quest'altra riga, quest'altra riga, quest'altra riga. Come faccio a costruire l'espressione adesso sì, in prodotto di somme? Devo prendere il min termine relativo e da esso costruire il corrispondente max termine. Come costruisco il max termine? Prendendo le variabili, mettendole, negandole e costruendo la somma corrispondente. Quindi non sto elencando tutti i 5 quante sono, però me ne costruisco un paio, giusto per far vedere che succede. Allora, il primo max termine è questo. Le variabili devono apparire in forma non più negata ma adesso diretta, cioè la variabile vale 0, io la devo rappresentare come 1, come di Morgan, e quindi avrò x1 più x2 più x3, questa manca la specifica, so già che vale 0, quindi scrivere più 0, poi che li provo, andiamo avanti, secondo massa termine, che è questo, x1 più x2 più x3 negato e così via. Avrò ancora altri tre max termini. Ok? Quindi vedete, allora, in primo luogo, già il fatto che l'espansione in somme di prodotti ci dia un certo numero di termini e l'espansione in prodotti di somme ci dia un numero di termini in generale diverso, già questo ci lascia capire che dal punto di vista della realizzazione, poi del circuito, una delle due forme può essere più conveniente dell'altra, perché richiede una quantità minore di circuiti per essere realizzata. Secondo poi ci do un modo per passare dall'una all'altra delle due forme e quindi riuscire poi a valutare quale delle due è più conveniente. Qui, riepilogando, rappresentazione canonica, forma canonica in somme di prodotti, o forma canonica in prodotti, rappresentazione canonica o forma canonica in prodotti di somme, o forma canonica congiuntiva, poiché è basato sull'end, quindi la congiunzione tra due valori prodotti. Chiaramente vedete che c'è parecchia ridondanza nelle forme canoniche, sia nell'una che nell'altra, cioè una certa variabile appare in diverse volte in più di un caso. Di conseguenza noi siamo in generale, diciamo, delle forme canoniche che ci possono servire, ci serviranno come punto di partenza, ma quasi mai saranno ancora un punto di arrivo. Perché? Perché siamo interessati a cercare di ridurre il numero di variabili e o di termini presenti, sempre fermo restando che vogliamo rappresentare la stessa funzione,
siamo interessati a ridurre il più possibile il numero e di variabili presenti, diciamo di letterari meglio, e possibilmente anche il numero fermo, perché poi ciascuna di queste cose, il letterario si tradurrà nell'ingresso del circuito, in un ulteriore ingresso del circuito, il termine si tradurrà in un intero circuito. Noi siamo interessati, come vedremo, sia a ridurre il numero totale di ingressi, sia a ridurre il numero totale di dispositivi che realizzano queste cose. Per cui il nostro interesse primario è verso, intanto verso la semplificazione delle espressioni, vista però come passo intermedio per la minimizzazione, cioè vogliamo cercare di capire se è possibile arrivare a una forma minima, quindi che contenga il minimo numero possibile di letterali e o di termini, e fornire tuttavia la stessa espressione. Allora, intanto un primo tipo di semplificazione lo possiamo fare in forma teoristica, così informale. Chiaramente quello che adesso io faccio per la forma canonica distributiva può in maniera duale essere fatto anche per la forma canonica congiuntiva. Consideriamo adesso questa forma canonica, che è ancora una forma canonica in sommo di prodotti della nostra funzione originale. Allora, utilizzando gli assiomi e i teoremi dell'abito di tutti, posso pensare di semplificare manualmente questa espressione? La risposta è sì. Tanto, consideriamo questi due termini, che hanno in comune il suono negato e il futuro. Allora, ricordate l'espressione? No, ce ne sono da ricordare. Per la legge distributiva, io posso mettere in evidenza il suono negato e il futuro, e quindi arriverò a x1 negato x2 che moltiplica divenendo con x3 negato più x3, e questo mi rimane per il momento. Abbiamo presente che questa è una funzione generata a caso, non messo numero sicuramente, quindi per far vedere che di solito, qualunque sia la funzione, possiamo sempre, anche se in misura minima, intervenire sulla saldo grande particolare che poi incontreremo. Possiamo sempre intervenire sull'espressione canonica. Adesso, per l'assioma della legge di Morgan, x2 più x3 negato è identicamente uguale a 1. Ma x1 negato x2 per 1 rimane semplicemente x1 x2 negato x2 più questa espressione, ok? Quindi già in questo modo vedete che io vedo il numero totale di letterali, gli interventi letterali e quindi gli ingressi dei corrispondenti circuiti erano 3 per 3, 9. Adesso mi sono ridotto a 3 più 2, 5 letterali. Quindi, soltanto con un singolo passaggio algebrico, ho ridotto il numero di letterali e quindi il numero di ingressi circuitali quasi della metà. Inoltre, mentre prima mi servivano due operatori forti e adesso me ne è sufficiente uno solo. Mentre prima mi servivano 2 più 2 più 2 operatori AND, quindi un totale di 6 operatori AND, adesso me ne bastano 1 più 2. Perché un termine a tre letterali richiede 2 operatori AND? Sempre, io posso scrivere, per esempio, questo. Guardate la legge. Su 2 legati su 3 posso scrivere con x1 più x2 legati in n, per cui se ho un ipotetico operatore n più libero di questo operatore ne sono 1 per l'entità di n e poi un altro per l'entità di risultato di x2. talvolta decresce potenzialmente. Allora è chiaro, quindi è altrettanto chiaro che questo non è un metodo di speranza, cioè si basa sull'intuizione, sulla capacità di vedere determinate possibilità, e così via. Due persone diverse messe a lavorare sullo stesso problema quasi certamente arriveranno a due soluzioni diverse. Quindi noi invece siamo interessati, non dico a una forma algoritmica deterministica, ma a qualcosa che sia un po' più intuitivo e non la semplice manipolazione algebrica e umidica. Arriveremo a questo la prossima volta, quando introdurremo le mappe di Bernoulli. Thank you.